Donc, la première séance de l'Université ouverte a touché les aspects des nouveaux enjeux.
A partire dalla conferenza euromediterranea di Barcellona nel 1995, l'Unione Europea ha ufficialmente avviato una politica di collaborazione con i paesi del Nord Africa, finalizzata principalmente a trovare nuovi partner economici e nuovi mercati. Sempre di più, però, negli ultimi anni viene riproposto con insistenza il ruolo fondamentale dei governi del sud del Mediterraneo anche nel contrasto dell'immigrazione irregolare. Ci sono elementi di novità nel rapporto tra i due continenti e quali trasformazioni ci sono state sui fenomeni legati alle migrazioni? Gli elementi essenziali di questa novità sono di natura politica, riguardano le relazioni dell'Unione Europea con i paesi del Maghreb e dell'Africa subsahariana, perché da qualche anno l'Unione Europea applica l'esternalizzazione dei flussi migratori e cerca di costituire attorno allo spazio Schengen i cosiddetti paesi sicuri. Precedentemente i paesi sicuri erano invece i paesi ad est dell'Europa, che ora fanno parte dell'UE, ma adesso l'Europa dei 24 vede il Maghreb come un insieme di paesi che potrebbe servire da corridoio di protezione rispetto agli immigrati irregolari provenienti dal Sub-Sahara. Il numero dei migranti che si spostano verso l'Europa è però rimasto stabile, circa 15.000 persone all'anno. Quello che invece è nuovo sono le misure di sicurezza intraprese dall'Unione Europea, specialmente a partire dal 2002 attraverso il SIVE, Sistema di Vigilanza Integrato Esterno. Queste misure non hanno bloccato i flussi migratori, ma hanno causato l'organizzazione di nuove filiere per attraversare il Mediterraneo e ci sono due elementi che lo dimostrano. Innanzitutto lo spostamento dal Marocco alla Libia delle rotte di partenza verso l'Italia e successivamente, dopo i fatti di settembre nell'enclave spagnole di Ceuta e Melilla, abbiamo notato un transfer di filiere organizzative che operano in Mauritania e che interessano soprattutto migranti provenienti dall'Africa occidentale o dal Mali e che tentano di passare in Spagna dalle coste della Mauritania dirigendosi verso nord via mare per circa 1.000 chilometri passando dalle Canarie. Questa novità di tipo mediatico si aggiunge ad elementi costanti, quali ad esempio la situazione allarmante dal punto di vista economico, sociale e politico dei paesi dell'Africa. Ma che ruolo hanno i governi maghrebini rispetto a questa tendenza europea di esternalizzare la frontiera creando il corridoio di sicurezza? A suo avviso c'è un'ambiguità che nasconde una qualche complicità? Per quanto riguarda il Marocco, a partire dal 2002 la politica in materia di immigrazione è stata condizionata da quella europea. Il Marocco ha cominciato da tempo a rispondere in maniera positiva a tutte le richieste dell'Europa, tranne alla richiesta di campi di detenzione e raccolta di migranti nel sud del paese e tranne la richiesta di rimpatrio di migranti irregolari verso il sud del Sahara. Per il resto, però, esaudisce punto per punto le richieste dell'Europa in materia di politiche migratorie. Il rafforzamento di controlli per ingresso nel Marocco, il rafforzamento di controlli per l'uscita dal Marocco, il rafforzamento degli strumenti di controllo nei porti, negli aeroporti e alle frontiere, ossia tutte quelle misure con cui si vuole compiere il processo di messa in sicurezza dei paesi di transito e fare del Marocco un paese di immigrazione dove i migranti possano fermarsi. L'Algeria, ad esempio, ha sempre sostenuto che i migranti che entravano nel proprio territorio si fermavano nel paese e che non transitavano verso l'Europa. Ora però non solo ha cominciato a chiudere le frontiere con il Niger e il Mali, ma dallo scorso novembre ha addirittura cominciato a fare rimpatri massicci verso l'Africa subsahariana. La politica dell'Algeria, anche se meno mediatizzata, è quindi diventata molto simile a quella del Marocco. Per quanto riguarda la Libia, invece lì c'è proprio un'ambiguità importante. Innanzitutto c'è una complicità con l'Italia per quanto riguarda i campi di concentramento e il controllo delle frontiere a sud e al nord del paese, ma soprattutto bisogna considerare che la Libia non è uno Stato di diritti. Le autorità libiche sono conosciute in tutta l'Africa per non rispettare i diritti umani. Ecco il contrasto con una politica europea che si mostra rispettosa dei diritti umani e che firma accordi di cooperazione in materia di immigrazione proprio con la Libia. La Tunisia poi ha lo stesso comportamento del Marocco. Ha risposto alle richieste europee con l'adozione nel febbraio del 2004 di una legge ancora più restrittiva per gli stranieri di quella del Marocco. E poi infine c'è la Mauritania. Catalogna, che permette l'arrivo dei migranti sul proprio territorio per cercare sia di bloccare l'emigrazione verso le coste canariane, sia per istituire, come è successo lo scorso 18 marzo, dei campi di detenzione per recludere e contenere gli immigrati irregolari che la Spagna respinge verso i territori africani. Ritornando poi al Marocco, le autorità ufficiali applicano ciò che l'Europa chiede in materia di politica immigratoria, ma la sola differenza tra il Marocco e i paesi del Nord Africa è che in Marocco c'è un'opinione pubblica della società civile e dei partiti dell'opposizione che denuncia le politiche delle autorità e la politica di esternalizzazione dei flussi migratori verso l'Europa e che sostiene i migranti irregolari marocchini e non, che chiede che le politiche migratorie dei paesi nordafricani ed europei non siano basati sugli aspetti securitari ma sul rispetto dei diritti umani e sulle cause economiche e sociali dell'immigrazione. A mio avviso è proprio importante sottolineare che il Marocco è l'unico paese del Maghreb dove c'è una società civile e dei partiti politici tanto presenti nel denunciare le politiche immigratorie ufficiali e nel dire che altre soluzioni sono possibili, sostenendo i migranti e proteggendoli dalle violenze continue dalla parte delle forze di polizia marocchine e da parte delle mafie africane che gestiscono i traffici, ma anche dalle organizzazioni e dalle polizie spagnole ed italiane. Lei ha affermato che il Marocco non ha predisposto centri di permanenza temporanea sul proprio territorio. Esattamente, dopo gli avvenimenti dello scorso ottobre-novembre nella baia di Ceuta e Melilla, le autorità marocchine erano sotto pressione per il numero di migranti che erano stati arrestati e per le continue richieste delle autorità spagnole di essere protette dagli assalti degli stranieri ai muri della frontiera. Sono state rimpatriate circa 3.000 persone verso Senegal, Mali ed altri paesi e per quelle operazioni è stato fatto ricorso all'internamento in campi militari per il tempo necessario alla preparazione dell'espulsione. Da quanto mi risulta però non esistono campi di detenzione permanenti ed ufficiali dove i migranti sono reclusi e sono tenuti come prigionieri in attesa che le richieste di asilo siano esaminate o che siano identificati per l'espulsione come nel caso della Libia o dell'Egitto. Soffermiamoci adesso sulla situazione economica. La produzione del discorso ufficiale e mediatico, soprattutto in Italia, fa ampio uso del ritornello di aiutare questi popoli a casa loro. Come si traduce nel concreto questo principio sul piano degli accordi d'associazione e di cooperazione bilaterale? In altre parole, sul piano dell'aiuto allo sviluppo che, almeno sulla carta, costituisce uno degli obiettivi della conferenza di Barcellona del 95 e che dovrebbe condurre alla costituzione di una zona di libero scambio nello spazio euro-mediterraneo nel 2010. Il mio punto di vista è che l'aiuto allo sviluppo è una grande ipocrisia. Quello che l'Europa regala con la mano destra lo riprende poi con la mano sinistra. Da un'analisi dei fondi che sono stati accordati dall'Unione Europea per lo sviluppo dell'Africa si nota che nei piani strategici proposti a fine 2005 i fondi sono passati da 5 miliardi di dollari del 95 ai 15 miliardi di dollari nel 2003. Ma bisogna considerare però che nel 93 l'Unione era composta da solo 12 paesi, poi è passata a 15 e oggi addirittura a 25. Inoltre è diventata 5-6 volte più ricca di quanto non lo era nel 95. Al contrario, la miseria e la crisi economica in Africa è diventata molto più importante e grave, anche grazie a politiche europee nel settore dell'agricoltura e per via delle politiche stabilite dal WTO. Ne risulta una posizione di marginalizzazione estrema delle necessità dell'Africa. Invece lo sviluppo dell'Africa necessita innanzitutto di tre fattori: la circolazione delle risorse all'interno dell'Africa, l'instaurazione della democrazia e del buon governo nei paesi del Sud Sahara, ma anche nello stesso Nord Africa, un investimento delle risorse estere più consistente di quello di oggi. Attualmente l'Africa riceve meno del 2,5% degli investimenti diretti stranieri e comunque questi investimenti non vanno nei settori che creano impiego o ricchezza, ma sono indirizzati a settori sotto il controllo del monopolio pubblico e quindi del governo, come l'acqua o l'energia, oppure settori che non sono concorrenziali e che comunque sono sempre collegati al monopolio pubblico, come quelli della comunicazione. Al contrario, non si riscontrano investimenti europei nel settore dell'automobile, del tessile o nei servizi alberghieri, settori dove potrebbero produrre ricchezza diffusa. Di fatto, gli investimenti esteri producono più profitti per i paesi stranieri che per i paesi africani. Secondo l'ultimo rapporto prodotto nell'ottobre 2005, ogni volta che c'è un investimento estero, il 65% del valore aggiunto legato a questo investimento esce dall'Africa per andare nel paese che ha investito. Il problema non è tanto riconfigurare questi aiuti, che al momento sono di fatto una semplice assistenza di tipo sociale, ma riconoscere che oggi l'Africa è in crisi economica e finanziaria e che bisogna mettere in opera delle difese strutturali, un vero e proprio piano Marshall di sviluppo economico e sociale per tutto il continente africano, per aiutare e sostenere le politiche per l'industria e per fare in modo che paesi come il Burkina Faso, il Mali, il Niger, la Guinea siano veramente aiutati ad uscire dalla crisi attraverso fondi grossi, trasferimento di tecnologie e di quadri per dirigere questo sviluppo. In conclusione, la costituzione di questa zona di libero scambio non ha dato benefici all'Africa del Nord. Ad esempio, per quanto riguarda il Marocco, gli accordi successivi alla conferenza di Barcellona avrebbero permesso la costituzione di una zona di sviluppo e partecipazione condivisa, grazie a una facilitazione del commercio tra il Maghreb e l'Europa e grazie all'aumento degli investimenti diretti in Maghreb e soprattutto in Marocco. Ma per quanto riguarda il mio paese, si constata invece che gli investimenti europei sono stati marginali, basta citare il caso della Francia, maggiore investitore in Marocco, i cui investimenti rappresentano appena lo 0,15% dell'insieme degli investimenti francesi all'estero. Come dicevo prima, si tratta di presenze nel settore delle telecomunicazioni, dove la Francia ha acquistato la parte più grossa del capitale di Maroc Telecomunicazioni o delle grandi compagnie di distribuzione di acqua ed energia elettrica nelle campagne e nelle principali città del paese. L'anno scorso il tasso di crescita del Marocco è stato dell'1,8%. E il tasso di povertà si situa oggi al 25% della popolazione. Affinché il Marocco esca da questa crisi e veda diminuire la disoccupazione, dovrebbe realizzare per un lungo periodo un tasso di crescita del 7-8% all'anno. Poi, l'altro elemento importante riguarda il commercio estero del Marocco. Il deficit commerciale del Marocco rispetto all'Europa e rispetto al resto del mondo è cresciuto 4 volte dal 92 al 2005. Ciò significa che oggi quando il Marocco importa 2 euro, esporta meno di 1 euro, mentre alla vigilia della firma degli accordi di associazione con l'Unione Europea, il saldo della differenza tra import ed export era solo dello 0,65. Come vede, non sono stati prodotti gli effetti positivi attesi dagli accordi di associazione siglati nel 1996 tra Europa e Marocco in seguito alla conferenza di Barcellona con l'obiettivo di consolidare una zona di libero scambio. E la stessa situazione, leggermente meno marcata, si riscontra in Tunisia. Il Marocco è paese di emigrazione e di immigrazione allo stesso tempo. Qual è il rapporto tra la popolazione marocchina e quella straniera? Ci sono atteggiamenti razzisti? Anche nel nostro paese i media ufficiali di governo incitano la paura, agitando il termine di invasione o di aumento sconsiderato degli immigrati. Questa levata di sentimenti razzisti è stata finalizzata proprio all'adozione della legge sull'immigrazione, promulgata nel novembre 2003, e per accompagnare le azioni condotte dalle autorità di polizia e di sicurezza a beneficio della sicurezza dell'Europa. A parte questo, non c'è un sentimento razzista nella società marocchina, innanzitutto perché i cittadini marocchini che vivono all'estero sono ben 3 milioni e poi perché ci sono relazioni culturali molto forti con i paesi subsahariani. Ma quali sono invece le condizioni di vita degli immigrati in Marocco, che sono meno dell'1% della popolazione? Se consideriamo ad esempio il diritto alla salute, possiamo quasi dire che c'è un'uguaglianza. Infatti solo il 15% della popolazione marocchina ha accesso alle cure mediche. Attualmente, se un malato non ha un certificato di indigenza rilasciato dalle autorità pubbliche locali, non ha nessuna possibilità di essere ricevuto in ospedale. Allo stesso tempo, una donna povera di una zona rurale in gravidanza ha veramente pochissime possibilità di accedere all'ospedale in tempi brevi per partorire. E ancora, ad esempio, se un cittadino marocchino non ha una copertura medica, è difficile che possa ottenere una visita specialistica. Per comprendere le ragioni di questo quadro, basta ricordare che la spesa pubblica e privata del Marocco per la salute non supera i 7 euro per abitanti all'anno, mentre circa 5 milioni di marocchini vive con una spesa inferiore a 35 centesimi di euro al giorno. In generale, quindi, l'accesso di un cittadino marocchino ai diritti politici e ai diritti sociali è estremamente ridotto e in base a questo possiamo velocemente immaginare quali siano le condizioni di vita degli abitanti stranieri.
Et donc, ça ne peut être que la même chose pour ce qui concerne les migrants subsahariens.